Le cose che ho provato a suggerire ieri e che spero vi possano essere state utili per la riflessione in coppie e poi in gruppo. Il versetto di un po' di riferimento è quello di Romani 8:35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dove in qualche modo abbiamo cercato di indicare che tra l'amore di Cristo, che l'amore che Dio offre a noi, e il nostro amore di coppia c'è un legame strettissimo, c'è una intima e profonda somiglianza. Il riferimento chiaramente alla creazione e al fatto che siamo sua immagine. Ma il versetto non finisce qui perché, ricordate, c'è una seconda parte, no? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. E quindi la riflessione di ieri era più scendendo proprio nell'intimità della relazione di coppia e familiare, vedere quali possono essere per noi questi pericoli, queste possibilità di interrompere il patto coniugale. E quindi quali sono le possibili tribolazioni che ci mettono a rischio. Quali le angosce, quali le persecuzioni e così via. E credo che nel lavoro di coppia e di gruppo questa pista sia stata un pochino percorsa. Il lavoro che ci aspetta, almeno che vi vorrei proporre oggi, sempre ricordandoci che siamo nel contesto di esercizi spirituali, per cui non è tanto l'obiettivo di ascoltare una bella conferenza o il mio intento di ammaliarvi con delle parole che possono essere così, no, a effetto o di stupore, ma l'efficacia degli esercizi stanno proprio nel lasciarsi toccare dalle cose che vengono in qualche modo raccontate, indicate, legandole profondamente alla propria vita e alla propria esperienza. Per cui l'esperienza dell'esercizio spirituale non è tanto un godimento, no, dell'anima, quanto piuttosto una critica della propria esistenza, una crisi, un mettere a nudo la propria esistenza nei nuclei più profondi, e provare a verificarla alla luce dello spirito, evidentemente, dove il grande attore non siamo noi, non sono io, ma è lo spirito. Quindi questa disponibilità al cambiamento, che è tipica, no? Dell'esperienza della spiritualità. Un'ultima cosa legata al fatto che spiritualità coniugale e familiare non è una spiritualità dove il contenuto stesso della famiglia è altrove, ma il contenuto della spiritualità familiare è la vita stessa della famiglia, con tutte le sue quotidianità, con tutti i suoi doni, le sue ricchezze. Credo che su questo Familiaris Consortio abbia detto delle parole, fondamentali e insostituibili. Il percorso che vi vorrei suggerire oggi ha un doppio binario. Uno, quello di cercare di indagare nei luoghi, negli ambiti che toccano da vicino la nostra quotidianità. Utilizzando quegli ambiti che il convegno di Verona aveva indicato come, ecco, dei luoghi specifici in cui indagare il nostro essere cristiani e il nostro essere persone nel mondo. Il lavoro e la festa, l'affettività, la cittadinanza, la fragilità, la tradizione. E quindi la prima parte di questa oretta che abbiamo insieme sarà dedicata proprio a questo, no? Questo dipanarsi dei luoghi in cui noi realizziamo la nostra esistenza, con una particolare attenzione evidentemente al vissuto familiare. Un punto finale, un punto conclusivo, che rimanda anche al lavoro fatto ieri, alla riflessione fatta ieri, sarà dare un'ultima, non definitiva, ma insomma quantomeno provvisoria risposta al problema, alla domanda iniziale, chi ci separerà dall'amore di Cristo? O quantomeno provare a indagare quali sono le vie di possibili soluzioni nel caso in cui verifichiamo che questo amore in qualche modo è stato ferito. E la via che vi propongo è la via del perdono. Quindi l'ultimo passaggio, l'ultima riflessione di questa mattina sarà proprio indagare sulla l'esperienza del perdono all'interno della coppia e della famiglia in chiave relazionale, ma anche in chiave spirituale. Bene, allora cominciamo. Cominciamo con quelli che abbiamo detto essere gli ambiti in cui si vive la carità familiare e coniugale. Dove però non sono questi ambiti che toccano soltanto la vita di coppia o le relazioni familiari, ma toccano anche il nostro essere società, il nostro essere nella società, il nostro essere cellula della società stessa. Ma prima dei luoghi, prima degli ambiti, vorrei toccare il tempo. Prima del dove, allora il quando. Perché, a mio avviso, la nostra esistenza, è profondamente toccata dal modo con cui noi viviamo il nostro tempo, viviamo l'esperienza del tempo. Io in genere, uso dire così, ci sono, delle patologie di rapporto con il tempo che possono veramente condizionare la costruzione della nostra esistenza e dei nostri rapporti. Non so. La persona che vive di solo passato, no? Per cui soltanto quell'esperienza è stata la vera cosa che ha toccato la mia vita. E io ora non vivo più se non in relazione al passato. Allora, vive così chi vive per esempio nel rimorso. Vive così chi vive nel rancore. Oppure vive così chi vive nel rammarico di non aver fatto qualche cosa che avrebbe pensato, voluto fare e non ha osato fare. Allora, vivere di passato ci condanna a non vivere il presente. Molte volte rimaniamo così agganciati al passato, non riusciamo a liberarci da questa cosa e il passato diventa il nostro padrone, siamo schiavi di questa cosa. A volte il nostro rapporto col tempo ci porta a essere vittime del nostro passato. Un'altra patologia è chi vive invece di solo futuro, no? Di chi rimanda in continuazione, chi dice sì, farò, ma allora sì che sarò felice, solo in quel momento io riuscirò a, no? Aspetto i tempi migliori. Chi vive nel sogno in qualche modo. Che non è vivere nella speranza, perché la speranza cominciamo a costruirla già da oggi. Il sogno è colui che rimanda in continuazione la realizzazione di sé. Quindi vivere solo di futuro è un'altra patologia, a mio avviso, perché ci condanna a non pensare al passato e a non vivere il presente, ancora una volta. Ma sappiamo bene, poi chi ha i figli giovani probabilmente si rende conto di questa cosa in maniera molto evidente, che un'altra patologia possibile è quella di chi vive solo di presente, no? Solo del qui e ora. Il passato non c'è più, quindi non ho memoria delle cose che ho fatto e quindi posso benissimo ripetere in continuazione gli stessi errori perché in fin dei conti non conta, il passato non c'è più. Il futuro non so quale sarà, anzi mi mette angoscia e quindi meglio non pensarci. E quindi vivo soltanto del presente. L'esperienza del tempo invece ci insegna che un sano rapporto con il tempo deve necessariamente fare i conti col passato, sapendo bene che il passato non esiste, è esistito. Deve fare i conti col futuro, sapendo bene che il futuro non esiste, ma esisterà, e deve fare i conti in maniera necessaria con con il presente, che è ciò che abbiamo. Noi abbiamo questo, no? E nel momento in cui dico questo è l'istante che io sto vivendo, già è passato, e nel momento in cui penso tra un minuto arriverà, ancora non c'è, ancora non esiste. Allora è vero che noi abbiamo soltanto il presente, ma è vero che non possiamo vivere bene il nostro presente se non rimaniamo agganciati al passato come memoria e non come un mostro che divora la mia esistenza. E rimaniamo agganciati profondamente al futuro, progettando la nostra esistenza, dando un senso, una direzione alla nostra esistenza. Questo è un po' il concetto di tempo in senso biblico. La scrittura, quando pensa il tempo, quando parla del tempo, quando racconta meglio eventi, pensa il tempo esattamente in questo modo. E il tempo è l'istante che io vivo, che mi mantiene agganciato alla mia storia, per cui io so chi sono, perché mi riconosco continuamente guardandomi allo specchio del tempo, ma io so dove sto andando, o meglio, sono io autore della mia esistenza, perché la progetto. Anzi, in senso biblico possiamo dire che io progetto la mia esistenza rispondendo a Dio. E quindi l'istante che io vivo in questo momento, che è l'unica cosa che mi appartiene, l'unico tempo che mi appartiene, mi tiene profondamente collegato all'eterno, perché il passato, il presente e il futuro coesistono nello stesso istante. L'istante che viviamo, l'incontro che realizziamo con Dio in questo istante, è ciò che ci aggancia all'eterno. Non possiamo pensare alla nostra esistenza se non in relazione al tempo e in relazione all'eterno, altrimenti veramente siamo condannati a vivere nel vuoto del passato, nell'angoscia del futuro o nel dramma dell'istante che consumiamo, bruciamo e non c'è più. Il tempo in senso biblico invece ci ricorda che questo istante è, dice il Nuovo Testamento, è kairos, cioè tempo di salvezza. Esiste un unico istante che noi abbiamo a disposizione per realizzare la salvezza ed è questo, non ce n'è un altro. Abbiamo un solo istante per realizzare una risposta positiva all'esistenza che mi viene incontro ed è questo, non ne abbiamo un altro. E in questo senso l'agire, il fare, l'atto umano, il modo con cui noi entriamo in relazione, le modalità dei nostri rapporti diventano il modo, l'unico modo che noi abbiamo per realizzare questo incontro con l'Eterno, questo incontro con Dio. Per cui l'agire, la relazione hanno un valore inestimabile per la nostra esperienza, perché sono l'unico accesso alla felicità. La felicità che non è nel passato, non sarà nel futuro, ci sarà anche nel futuro, ma ancora non esiste. L'unico modo in cui noi possiamo accedere alla possibilità di essere felici è vivere pienamente questo istante, come possibilità di incontro con l'Eterno, di incontro con Dio. Quindi il passaggio dalla religione dello spazio, che erano le religioni naturali, dove il cosmo, il mondo, le stagioni, la natura erano sacre perché divine, eh? Noi siamo passati a un tempo invece, e quindi il tempo veniva rappresentato come un tempo ciclico che si ripete sempre con una drammaticità esasperante, dove il fato regola la mia esistenza. Nel tempo biblico, il tempo veramente diventa occasione di felicità, ma è un tempo responsabilizzante, perché io sono chiamato a rispondere a questa situazione qui e ora. No? La prima domanda di Dio all'uomo è dove sei? È una domanda che mi pone di fronte a lui, mi innesca immediatamente una relazione. Allora proviamo a visitare adesso i luoghi dell'esperienza, che noi facciamo abitualmente, il lavoro, la festa, l'affettività e così via, le situazioni poi della nostra vita, a partire dalla consapevolezza che non possiamo rimandare l'appuntamento con l'Eterno, ma è questo, non ne abbiamo un altro. Partiamo dal lavoro e la festa, che mi sembra forse quello più vicino al percorso che anche come insomma, famiglie si sta facendo in questo periodo, lavorando per la preparazione all'incontro di Milano. Allora, se prendiamo e sfogliamo il Magistero e la dottrina sociale della Chiesa che ci ricorda qualche cosa sul lavoro, possiamo dire che il lavoro ha almeno due dimensioni, eh? Il lavoro in senso oggettivo e il lavoro in senso soggettivo. Oggi noi notiamo che c'è una crisi sia dell'uno che dell'altro. C'è una crisi del lavoro in senso oggettivo, perché insomma la crisi è la parola più gettonata oggi in assoluto, ma c'è una crisi anche del lavoro in senso soggettivo. Poi vedremo che cosa sia. Forse sul primo, il lavoro in senso oggettivo, abbiamo meno strumenti in relazione al nostro essere famiglia o al nostro essere pastorale familiare o al nostro essere no, in questo contesto qui. Insomma, non è questo l'oggetto del nostro interesse. Abbiamo forse più chance, più possibilità di intervento e possibilità di ragionare sul secondo tipo di crisi, cioè sul lavoro in senso soggettivo. Allora, qual è la dimensione oggettiva del lavoro? È quella quella proprio materiale, no? Del dominio sulle cose, che si identifica con la tecnologia, con l'organizzazione del lavoro, con le tecniche di produzione, con l'organizzazione stessa del lavoro. E qui noi, almeno dal mio punto di vista, in questo ambito, abbiamo meno strumenti per dire qualche cosa. Sì, è vero, ciascuno di noi ha un lavoro e può migliorare la produttività, può migliorare le condizioni di lavoro. E proprio quindi l'esperienza del lavoro in senso oggettivo è fondamentale, importantissima, ma in questo contesto preferisco non affrontare il discorso. Il lavoro in senso soggettivo, invece, è il fatto, a volte dimenticato, che il soggetto del lavoro è sempre l'uomo. Chi lavora è l'uomo. Quindi, come persona, noi siamo profondamente coinvolti.
Attentato.
Non sono neanche io che lo spento.
Va bene. Allora, stavo dicendo che il lavoro in senso soggettivo è osservare l'uomo in quanto soggetto che lavora, dove il lavoro per l'uomo non è un fatto accidentale, non è una questione secondaria, ma è una questione costitutiva. Noi siamo animali che lavorano, no? Abbiamo come compito, anche dal punto di vista originario, il mandato di trasformare il mondo. La trasformazione del mondo non è soltanto una cosa che ci permette di sopravvivere, ma la trasformazione del mondo è qualcosa che ci permette di essere profondamente uomini e profondamente donne. Quindi il primo fondamento del valore del lavoro è l'uomo stesso. Per cui una considerazione etica che possiamo fare sul lavoro è che per quanto sia vero che l'uomo è destinato e chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. Quindi c'è una subordinazione del lavoro all'uomo e non viceversa. Su questo possiamo evidentemente indagare e pensare in maniera soggettiva, in maniera personale, al mio rapporto col lavoro. Non tanto pensando al fatto che mi sento sfruttato o mi sento in qualche modo non valorizzato per le mie capacità lavorative, ma quanto piuttosto il mio rapporto personale con il lavoro che in questo momento io ho. Quindi, capovolgendo un po' il problema, cerchiamo di metterci noi dalla parte della, appunto della dimensione soggettiva del lavoro. Un altro aspetto è che il lavoro corrisponde alla natura umana, perché abbiamo questo compito, dicevo prima, di dominare il mondo. Sappiamo bene che questo dominare il mondo non è un fare del mondo un oggetto nelle proprie mani di cui io posso fare ciò che voglio, ma è un amministrare il giardino, no? Il giardiniere è colui che deve coltivare il giardino perché il giardino si potenzi nella sua possibilità di essere no, realmente fiorito, e non rendere il giardino, insomma, un campo di battaglia soltanto per il mio divertimento, per il mio uso. Ora, qualsiasi rottura tra la dimensione oggettiva materiale del lavoro e la dimensione soggettiva è di fatto una violazione della natura della creazione, dello spirito della creazione. Quello che noi possiamo allora fare è riflettere, riprendere in mano la nostra capacità di trasformare il mondo, in modo particolare dal punto di vista soggettivo, ma anche dal punto di vista oggettivo, lavorarci su, in maniera diretta. Proviamo a osservare due patologie possibili del lavoro e della festa, perché in qualche modo possiamo, ecco, io per ora ho parlato prevalentemente, anzi unicamente del lavoro, ma noi cogliamo il senso della festa a partire dal lavoro e viceversa, Le due cose sono profondamente legate. Feria e festa sono due dimensioni dell'unica, due facce della stessa medaglia. Ma una patologia del lavoro, ne potremmo trovare tante, sicuramente, è il lavoro come assoluto, per cui l'avevamo indicato prima sfogliando un po' idealmente il magistero e la dottrina sociale della Chiesa, no? Nel momento in cui il lavoro diventa un assoluto e l'assoluto non è il soggetto, ma è il lavoro, noi perdiamo di vista le coordinate. Molte volte dentro il lavoro c'è la dimensione economica, per cui l'assoluto può diventare il denaro, o molte volte nell'assoluto nel lavoro c'è la dimensione dell'affermazione di sé e del proprio potere, allora qui in questo caso l'assoluto diventa no, qualche cosa d'altro, il proprio ego, la propria no, la gratificazione di se stessi. Per cui il lavoro come assoluto non è soltanto, no, la produzione o il mezzo di produzione, e quindi la spirale, no, della produttività, ma diventa anche il modo con cui io vivo questa esperienza. A questa patologia si aggiunge anche la patologia della festa, no? Dove in realtà si vive la festa per la festa e non per il contenuto della festa stessa. Potremmo dire quasi che la patologia della festa è la festa svuotata del senso, dove l'andare fuori di testa diventa realmente andare fuori di festa. Nel momento in cui per me la festa è soltanto la perdita del controllo e la perdita della quotidianità, e il divertimento per il divertimento e il perdere il controllo per il piacere di perdere il controllo, ho perso il senso della festa. Allora ci potremmo chiedere qual è il senso della festa. Ritornando sempre alla radice fondativa su cui noi rileggiamo la nostra esperienza di lavoro e festa, possiamo dire che il senso della festa, lo diciamo in termini ebraici, il termine della festa è il sabato, lo Shabbat, dove tra Shabbat e Shalom c'è una strettissima vicinanza. Ancora una volta l'icona di riferimento è l'icona del giardino, dove l'uomo è pensato per realizzare una comunione profonda fatta di relazioni significative, autentiche, comunionali, donative, cariche di possibilità di felicità. Il giardino è il luogo dell'autentico incontro, è il luogo della felicità. La storia di Israele ci insegna come questo giardino, in qualche modo, questa icona si è spezzata, questo giardino si è infranto, questa comunione si è lacerata in diverse situazioni, il rapporto tra Dio e l'uomo, il rapporto tra l'uomo e la donna, la ferita nella sessualità, la ferita nella generatività, la ferita nel lavoro stesso, no? Il lavoro è inserito nella creazione quando Dio dice devi trasformare il giardino. La fatica e il sudore subentra come conseguenza della frattura di questa comunione. Quindi la dimensione sofferente del lavoro è soltanto seconda rispetto al concetto originario. Ma il senso del lavoro è la festa, il senso del lavoro è il sabato, e il senso stesso della festa è il sabato. E le due cose sono tra di loro profondamente collegate. Perché? Perché noi lavoriamo sostanzialmente per continuare la creazione. Il compito che Dio ha dato all'uomo è quello di continuare la creazione, di perfezionare il mondo per ritornare e raggiungere nuovamente quell'ideale di shalom che Dio ha per l'uomo. Allora, il senso della festa è la contemplazione della comunione, la contemplazione dello Shabbat e dello shalom. E questo ci dà anche il senso del lavoro, per cui io lavoro non soltanto per sopravvivere, non soltanto per arricchirmi non soltanto ma lavoro con questa finalità ben precisa che è la costruzione, diciamo questo in termini neotestamentari, la costruzione del regno di Dio, che è un regno di giustizia e di pace, di benessere e di felicità. Per cui anche la dimensione della giustizia, anche la dimensione della solidarietà, anche la dimensione della condivisione dei beni diventano il contenuto stesso del nostro costruire il regno di Dio sulla terra. Per cui il lavoro diventa realmente una opera di evangelizzazione, perché noi trasformiamo il mondo avendo un fine ben definito. La storia non è senza senso, non è senza direzione, ma la storia ha la direzione del regno di Dio. E lavorando realizziamo questa cosa. Non lavoriamo per il nemico lavorando e poi a casa facciamo le cose di Dio o in chiesa facciamo le cose di Dio. È nel lavoro che noi trasformiamo il mondo, no? È nel modo con cui noi lavoriamo che trasformiamo il mondo. Molte volte noi siamo drammaticamente presi dal dramma o lavoro o sto in famiglia. O lavoro no, o sto con i figli. E questa è una cosa che ci tocca profondamente. E ci rendiamo bene conto che la famiglia è realmente il luogo della festa, ma la famiglia è anche il senso del lavoro. Perché io lavoro per costruire delle relazioni familiari capaci di fare festa. E io lavoro per costruire una società sul capace di avere le tonalità della famiglia stessa. Per cui tra famiglia e lavoro c'è uno strettissimo legame. È vero che io sottraggo del tempo alla famiglia, ma nel momento in cui lavoro io porto con me la mia famiglia, non la lascio, no? Altrove rispetto alla mia esperienza. Poi è chiaro, gli equilibrismi di ciascuno nel saper conciliare, no? I turni, i tempi e così via, ce li dobbiamo inventare, sudare, faticare quotidianamente. Ma realmente la famiglia è il luogo della festa, ma è anche il senso del lavoro. Sia in senso privato, no? Le quattro mura domestiche mi gratificano del lavoro che ho fatto, ma sia in senso sociale. La famiglia diventa il senso, no? Dice il concilio, obiettivo è fare del mondo una famiglia. L'obiettivo fondamentale, eh? Il regno di Dio è questo. Allora, in famiglia che cosa possiamo fare per realizzare questo, no? Questo progetto iscritto nella creazione? Educare al lavoro, educare con il lavoro. Molte volte il lavoro diventa il modo con cui io educo al lavoro. E allo stesso modo educare alla festa. Ma come educo alla festa? Probabilmente educando con la festa, cioè festeggiando in maniera vera, piena, no? E sappiamo bene che cosa voglia dire fare festa in senso pieno e profondamente umano. Passo all'altro ambito, quello dell'affettività. Anche qui potremmo aprire un panorama molto ampio, quindi io do soltanto dei flash molto, molto veloci. Se pensiamo all'affettività, immediatamente quello che ci salta no, all'evidenza è l'esigenza di una educazione all'affettività. Abbiamo cominciato il decennio legato no, alla questione educativa, no, al rapporto tra evangelizzazione e educazione, ed è insomma, una sfida grossa, ma se c'è un ambito che realmente merita di essere educato, questo è l'affettività. Molte volte siamo veramente analfabeti da questo punto di vista. Dove educare l'affettività vuol dire educare il rapporto anche con il mio corpo, il rapporto con la dimensione del piacere, della sessualità, la dimensione del maschile e del femminile, la relazione con l'altro sesso. Quindi l'educazione delle emozioni, no? Quindi entriamo veramente nel profondo della gestione delle nostre dimensioni più interne e più profonde. Quello che a me interessa in questo contesto, un aspetto che mi interessa, è il rapporto tra affettività e vita ecclesiale. Perché che cosa può offrire la famiglia alla Chiesa da questo punto di vista? No? Molte volte diciamo, ma io vado in parrocchia, ma la parrocchia che cosa mi dà? Che cosa mi offre? Se capovolgiamo la prospettiva, molte volte ci rendiamo conto che siamo noi a offrire qualche cosa alla parrocchia, siamo noi a offrire qualche cosa alla Chiesa. E quello che noi possiamo offrire è la nostra capacità di essere ciò che siamo, cioè di essere famiglia. Il compito delle famiglie, credo, nelle parrocchie sia quello di insegnare relazioni familiari all'interno delle comunità ecclesiali. Comunità ecclesiali che molte volte sono, insomma, organizzate come delle strutture o le relazioni sono così, quasi segnate sull'ordine della freddezza e dell'indifferenza. La famiglia insegna in questo contesto, no, una modalità familiare, una relazione familiare all'interno delle comunità stesse, dove i rapporti affettivi sono fondamentali e sono importanti. Non so, una coppia che si trasferisce da un quartiere a un altro, da un paese all'altro, e entra in una comunità fredda, poco accogliente, che non ti saluta, indifferente, la prima cosa che farà sarà non andare all'incontro, no? Domenicale, perché si sente fuori luogo. No? Allora, l'idea di fondo è che la Chiesa è famiglia di famiglie, non è soltanto tanti single che si incontrano per avere un beneficio spirituale o avere un beneficio di ordine relazionale, ma in senso individuale. Ma veramente la Chiesa è famiglia di famiglie. Un altro aspetto interessante dal punto di vista dell'affettività è il nostro rapporto con i sacerdoti, dove veramente la coppia, la famiglia può diventare una risorsa enorme per il sacerdote, per il parroco, per il religioso, per la comunità religiosa. Perché noi abbiamo molto da ricevere, no? Dai consacrati o dai sacerdoti, ma allo stesso modo il sacerdote ha un profondissimo bisogno di famiglie, proprio perché la famiglia è la struttura fondamentale dell'esistenza, no? E quindi non possiamo non pensare la persona slegata da questo contesto naturale. E quindi avere la capacità anche di mettersi a servizio del sacerdote, non come io sono quello che ti risolve il problema, o sono quello che ti dice di sì al consiglio pastorale, o io sono quello che ti, no, risolve quello che tu vuoi dal punto di vista pratico e tecnico, non sono la tua mano sociale, ma io sono colui che ti ha accanto come famiglia, non come singolo. E questo sì, credo che sia profondamente importante. Un altro aspetto legato all'affettività è la dimensione ecclesiale. È la gestione che stiamo cominciando a dover sempre di più affrontare delle situazioni irregolari, ma gestione dico come comunità ecclesiale, dove veramente lì ci troviamo di fronte a una affettività ferita, a un progetto fallito, a una ricostruzione, no, di possibili, no, percorsi di coppia, con la consapevolezza di essere fuori posto, no? Di essere un po' sorvegliato speciale, il problema del non accesso ai sacramenti, il problema del non poter fare alcune cose nella comunità e quindi la gestione di questa profonda ferita nelle nostre comunità che non può essere ignorata, non può essere ignorata, perché di fatto c'è. Il 50% delle coppie che arrivano ai corsi di preparazione al matrimonio sono coppie conviventi. Il 50% dei ragazzi che decidono di sposarsi cominciano a convivere, anche di più forse. Il 50% degli alunni che ho a scuola hanno genitori separati o situazioni irregolari, no? Per cui diventa veramente la normalità da cominciare a dover gestire con una, no, coerenza e con una familiarità dove il tessuto ecclesiale non è soltanto quello che dice noi siamo i puri, voi siete gli imperfetti, no? Ma è un vivere insieme, un percorrere insieme, un percorso che porta ciascuno al passaggio da una condizione, no, di minor consapevolezza della propria situazione a una condizione di profonda consapevolezza interiore della propria esperienza. Sempre sul versante dell'affettività, no? Ieri dicevamo qualche cosa di come nella coppia la dimensione dell'affettività non sia legata soltanto alla passione, ma abbia almeno tre, come se fosse un triangolo, no? Dice Steinberg, quest'autore che citavo ieri, no? La dimensione della passione, quella dell'amicizia, quella della volontà. E nella vita della coppia questi triangoli, questi tre angoli variano, a volte aumenta la passione, a volte aumenta l'amicizia, a volte deve aumentare la volontà. E quindi queste strategie di mantenimento della relazione sono necessarie da pensare, studiare, alimentare. Un'altra questione legata all'affettività, io sto andando molto così a flash, ma credo che poi ciascuno possa personalmente o in coppia sviluppare ciò di cui sente maggiormente l'esigenza, è il fatto che noi educhiamo l'affettività dei nostri figli vivendo bene la nostra affettività. I rapporti genitoriali sono la prima educazione affettiva del figlio. Il modo con cui noi siamo coppia diventa il loro modello di identificazione personale. Il modo con cui io sono uomo e mia moglie è donna diventano il primo modello di identificazione della propria identità maschile e femminile. La nostra I nostri gesti di tenerezza diventano, no? Condivisi in famiglia, diventano il modo con cui i nostri figli entrano gradualmente, nella comprensione di questo mondo così complesso, difficile e misterioso che, sono le emozioni, i sentimenti, l'affettività. Quindi il primo luogo di educazione dell'affettività e della sessualità è la relazione genitoriale, è la relazione coniugale, dove dicono molto di più i gesti che le parole. No, è vero che con i figli occorre parlare di queste cose, no? Non possiamo non parlarne, ma è molto più vero che sono le nostre, è la nostra relazione che diventa modello per i nostri figli. Quindi educare all'affettività attraverso l'affettività. Questa cosa mi permette di sottolineare anche un altro aspetto, che l'educazione all'affettività è sempre una cosa di cuore, non è mai soltanto una cosa di testa. Non posso educare l'affettività o educare in generale la persona senza toccare il cuore di questa persona. Andiamo velocemente perché il tempo veramente corre veloce, qui sono più rapido. Il tema della cittadinanza, no? Anche qui potremmo dire tantissimo. Dal punto di vista familiare che cosa mi sembra rilevante? Ma il fatto che noi non siamo soltanto, no, delle famiglia in quanto soggetto che consuma. No? Se noi prendiamo le grandi indagini economiche, la famiglia è prevalentemente oggetto del bombardamento della pubblicità perché? Perché è ciò che maggiormente consuma, in modo particolare in certe fasi della vita della famiglia. No? Magari non è l'anziano che consuma, non è la persona di una certa età che viene vista come oggetto principale del consumo, ma chi consuma è, non so, la famiglia nei suoi primi anni di vita, perché deve spendere molto per allestire la casa e per la cura dei figli, oppure il trentenne oppure la famiglia che ha figli giovani e lì, insomma, darci giù a oggetti da vendere. Noi viviamo in una società in cui la famiglia è veramente oggetto di attenzione perché è grande consumatrice. Ma la famiglia è prevalentemente soggetto sociale in quanto cellula della società, cioè in quanto prima società, società primordiale, dove la società non è l'oggetto della famiglia, non è il fine della famiglia, ma è la famiglia il fine della società. Per cui occorre pensare, costruire, ragionare su una società, verso una società che metta la famiglia al centro e dove non sia la famiglia invece, no, il parafulmine di ogni problema. Dove le nostre famiglie sono realmente una generazione di famiglie. Non so, dove i nonni, i bisnonni, i nonni, i genitori, i figli e poi i figli dei figli sono veramente la tradizione e sono il canale con cui noi costruiamo una trasmissione di valori, una trasmissione di contenuti, un'identità non soltanto familiare, ma anche sociale. E questa cosa solitamente nella visione della famiglia viene, sociale della famiglia viene abitualmente dimenticata. Cioè il fatto che la famiglia sia una generazione di famiglie e non soltanto il singolo nucleo familiare. Il tema della cittadinanza ci potrebbe aprire degli orizzonti molto ampi, non so, il tema dell'onestà e dell'impegno. Il tema della partecipazione, il tema della solidarietà, ma insomma sono grandi capitoli che non apro qui. Velocemente dico due parole sul tema della fragilità, sull'ambito della fragilità. Anche qui fragilità la potremmo intendere in senso negativo, pensando a fragilità come la debolezza umana. E qui possiamo dipanare il panorama in maniera molto complessa, non c'è una fragilità fisica. E pensiamo a tutto il mondo della malattia, della disabilità, no? Oppure una fragilità morale, e pensiamo, insomma, a tutto il dramma della scelta, il bene, il male e così via. Una fragilità psicologica, tutto il mondo delle patologie psichiatriche o psicologiche, dell'angoscia, dell'ansia, di tutto quello che segna il nostro disagio. Una fragilità relazionale, noi siamo veramente una generazione analfabeta dal punto di vista della relazione. È vero, no? Col computer si chatta, ma non c'hai davanti la persona. È vero, noi non siamo nativi digitali, per cui questa cosa ancora non. Ma i nostri figli vivono in questa generazione qui. E questo è un ambito della fragilità. La fragilità in senso negativo, ma possiamo pensare anche la fragilità in senso positivo. Dove la fragilità, no? Avete presente le scatole di imballaggio? Se io ci trovo fragile, che cosa vuol dire? Che la scatola, non è buona? No, vuol dire che il contenuto è particolarmente prezioso. Allora, la fragilità è anche il segno della preziosità. Fragile come prezioso, no? Come se fosse un oggetto, di cristallo, un oggetto di un materiale così prezioso che va a tutti i costi salvaguardato. Noi viviamo in una cultura in cui c'è una fortissima spettacolarizzazione della fragilità, la fragilità diventa spettacolo, soprattutto alcuni tipi di fragilità, ma c'è di fatto una oscenità della fragilità. Pensiamo alla fragilità per eccellenza che è la morte. Si dice che i nostri figli vedono, non so, forse 8 milioni di ammazzamenti nei primi 10 anni di vita, no? Dai cartoni animati fino ai telegiornali, più o meno i numeri sono questi. Quindi c'è una sovraesposizione della morte dal punto di vista mediatico, la vediamo in diretta, ma di fatto la morte è divenuta il nuovo oggetto osceno. Se prima l'oscenità era del corpo, per cui non si poteva vedere la nudità, oggi l'oscenità è la morte, per cui i nostri anziani muoiono in ospedale e non dobbiamo vederli, no? Non facciamo vedere il nonno defunto ai piccoli perché non sta bene o non deve vederlo in questo stato, no? L'accompagnamento della malattia è una cosa che noi deleghiamo completamente alle strutture sanitarie e non ci prendiamo cura della malattia. Quindi, da un certo punto di vista, noi sublimiamo la morte e la malattia portandola all'estremo della visibilità. Dall'altro lato, noi invece la rendiamo oscena, profondamente invisibile. Dove invece l'educazione profonda della persona tocca anche lo specifico della fragilità, no? Il conoscere il limite del proprio corpo, il conoscere la fragilità del proprio corpo e conoscere la preziosità del proprio corpo. Allora, fragilità e affettività in questo contesto si legano profondamente. Dove la fragilità la potremmo intendere anche come fallibilità, la possibilità di sbagliare. Ma è questa la vera immagine dell'uomo. L'uomo non è Dio, l'uomo non è invincibile, l'uomo non è infallibile, l'uomo è colui che sbaglia, l'uomo è colui che può sbagliare. La parabola che dice meglio questa cosa è la parabola del figlio il prodigo, dove il vero figlio non è quello che pensa di essere perfetto, ma il vero figlio è colui che si riconosce imperfetto. E l'abbraccio del padre diventa il segno che Dio ha a cuore quell'uomo lì e l'altro che pensa di essere perfetto in realtà. È qualcosa di altro. Quindi l'icona della vera umanità è questa umanità fragile e preziosa allo stesso tempo. Quindi in famiglia occorre educare alla fragilità con le fragilità, dove non bisogna scappare dalle proprie fragilità o dalle fragilità dei figli, ma occorre accompagnare la fragilità, accogliere i limiti, far scoprire la propria preziosità che è unica. Ultima parola su questo aspetto, su questa panoramica, scusate la velocità, riguarda la tradizione. Dove nella tradizione potremmo dire così, no? Da un lato occorre superare il pregiudizio del tempo, no? Spesso diciamo, ma i tempi passati erano meglio di questi, no? Una nostalgia di una forma sociale legata ai valori tradizionali, la società era meglio di adesso, le cose prima andavano meglio, oggi va tutto male. Quindi questa visione quasi nostalgica per cui i tempi di oggi o tornano come erano prima o insomma tutto va per aria. Questa nostalgia del passato ci impedisce di vivere ancora una volta il presente. In altri casi, forse non è questo il periodo, però insomma, forse una ventina di anni fa, 30 anni fa, c'era questa tendenza, dove si pensa che i tempi futuri siano migliori di quello presente. Quindi l'illusione, che il futuro sia meglio di oggi. Ancora una volta occorre vivere il nostro tempo, dove l'unico tempo che noi abbiamo a disposizione è questo. Quindi senza nostalgie per il passato, senza illusioni verso il futuro, vivere profondamente immersi nel proprio tempo. Dove accogliere la condizione della postmodernità, no? In cui noi siamo profondamente immersi, dove la postmodernità è in fin dei conti questo. Aver rinunciato all'idea che si possa recuperare l'unità perduta. L'unità perduta era l'unità medievale della cristianità, che con la modernità viene a essere infranta, e tutta la modernità, dal 500 all'altro ieri, insegue il mito di poter riconquistare questa unità, con progetti diversi e disparati, dal marxismo all'illuminismo, dal positivismo, al qualsiasi progetto, no, che ha segnato la modernità, aveva questa illusione di poter riconquistare una certa unità. I totalitarismi, qualsiasi forma, no, di rappresentazione della società e progetto di rappresentazione della società che ha segnato la modernità aveva questo obiettivo, riconquistare l'unità. La postmodernità, cioè il tempo che stiamo vivendo adesso, è aver ceduto le armi rispetto a questa pretesa di riconquista dell'unità, è accettare la pluralità, è aver accettato il relativismo, potremmo dire, aver accettato il fatto che le cose non sono più une, ma le cose sono molte, diverse. Non è un bene, non è un male, è una condizione. Non possiamo ritornare a pensare che dobbiamo ricostruire la cristianità medievale o progettare delle ideologie totalizzanti, perché queste nella postmodernità non funzionano più. Quindi accogliere questa condizione della postmodernità diventa la condizione per vivere la tradizione, senza rinunciare all'idea dei valori, evidentemente, senza rinunciare alla testimonianza dell'identità cristiana come portatrice della dignità dell'uomo. E questo anche a partire dalla propria famiglia. Io terminerei, quanto tempo ancora? A mio piacere, no, i miei piaceri sono. Io con.
Stacco la spina.
Tu taglia la spina quando vedi che. Dimmi.
Benedetto XVI si scaglia contro il relativismo in due riprese in maniera molto esplicita, cioè non è un segno di un ritorno decide, oppure vale diversamente.
Può essere riletto in diversi modi, cioè, da un lato, insomma, la prospettiva, no, di Benedetto XVI è oggettivamente, cioè, la possiamo accogliere in pieno nel momento in cui noi diciamo, è vero, non possiamo accettare in pieno il relativismo ci dice che, ci indica il fatto che non esistano verità assolute, che non esista un assoluto. Noi possiamo accogliere questa pretesa del relativismo? No, sicuramente no. Dobbiamo far riferimento a un assoluto. No? La prospettiva credente dell'esistenza parte dall'idea dell'assoluto. No? Altra cosa è il mio rapporto con il mondo relativista. Allora, che è un po' l'idea del muro contro muro, oppure l'idea del io all'interno della società sono un fermento, un lievito e no, cammino per dove senza rinnegare la mia autonomia e la mia identità, però non mi metto in alternativa o in opposizione. Potremmo dire così, quasi la logica del concilio qual è? Non essere di fronte al mondo. No? Come alternativa al mondo, ma essere nel mondo come fermento. Che poi alcuni nel contesto anche ecclesiale, teologico, rileggano il concilio, no? E dicano: no, il concilio va interpretato e bisogna invece ritornare a una logica quasi dell'alternativa, come se il mondo fosse una cosa e la Chiesa fosse un'altra. Insomma, alcuni rileggono così l'espressione di Benedetto XVI. A me non pare che sia in questa linea. A volte ci sono interpretazioni però che vanno in quella linea. Io concluderei in questo percorso ritornando non soltanto a quello che dicevamo ieri, che era una riflessione più legata alla coppia in quanto coppia, alla famiglia in quanto famiglia. Oggi abbiamo allargato un pochino il panorama, coppia e famiglia in relazione alla società, al mondo e agli ambiti anche della vita sociale. Inserendo questo necessario correttivo, questo necessario farmaco, no, all'interno della relazione che è il perdono. Dico due parole introduttive per quanto riguarda l'idea della relazione e della possibilità dell'infrangere l'autenticità della relazione, e poi due parole soltanto sulla la questione del perdono. C'è un autore, Martin Buber, che sostanzialmente dice questo: io posso entrare in relazione con l'altro o come soggetto, cioè come un tu, e questa relazione io-tu è una relazione che coinvolge tutta la persona, l'idea della totalità. Considera l'altro una persona realmente, no? Quindi portatrice di tutta la sua dignità. L'altro non è me stesso, quindi io non riduco l'altro a me. Il partner non viene omologato a me, non c'è una simbiosi, c'è una tua identità che io rispetto e riconosco, c'è una diversità tra me e te, pur essendo in relazione. La relazione io-tu è sulla linea della reciprocità, per cui c'è un dono scambiato in senso reciproco. La relazione io-tu muove verso la responsabilità per il tu, per cui tu sei veramente per me oggetto di interesse, ma non in quanto sei un bene per me, ma in quanto sei un bene in te stesso, no? In quanto bene io mi prendo cura di te. Voglio il tuo bene più che dire tu per me sei un bene. Il tipo di relazione che si innesca nella relazione io-tu è una relazione aperta al dono. E questa cosa favorisce la maturazione della persona. Quando è che io maturo? Quando mi rendo conto che ho instaurato con questa persona che ho di fronte una relazione autentica. E questa cosa, la relazione autentica, il fatto di essere amato, il fatto di essere accolto per quello che sono, il fatto di accogliere l'altro per quello che è, mi fa crescere come persona. I nostri maggiori cambiamenti, le nostre esperienze di crescita come persona sono segnate proprio dall'incontro con questo tipo di persona. È una relazione che si fonda sul dialogo, è una relazione che realizza una comunione di persone. Potremmo dire che il rapporto di coppia ha come modello questo tipo di relazione qui. Buber però ricorda che, Martin Buber è un filosofo ebreo del primo del Novecento. Lui dice, però io posso entrare in relazione con l'altro non come un tu, ma come un oggetto, come, lui dice, come un esso. Come se fosse una cosa, non perché lui è una cosa, ma perché lui per me è una cosa. Allora, in questo caso, la relazione coinvolge soltanto alcune dimensioni della persona, non so, la dimensione quella psicologica o quella intellettuale o quella corporea, quella erotica. Oppure l'altro viene ridotto a essere oggetto. Io no? Sono in relazione con te perché mi serve qualche cosa. L'altro viene ridotto a me stesso, quindi la relazione diventa invischiata. Uno è succube dell'altro, non c'è autonomia, si perde la propria individualità. La relazione io-tu, io-esso, scusate, è legata sul proprio interesse, si instaura una relazione che ha come scopo il soddisfacimento di un proprio fine. Questo tipo di relazione, lui osserva, blocca la crescita dell'uomo. Nel momento in cui io considero l'altro come un oggetto, non cresco io come persona. Si fonda sul ripiegamento su di sé, non è un'apertura all'altro, non è espressione della nostra trascendenza, ma è espressione della nostra capacità di ripiegarci su noi stessi. Realizza una divisione tra persone, non una comunione. Questa cosa è possibile, cioè il fatto è possibile il fatto che noi usiamo gli altri come oggetti. È possibile che noi siamo usati dagli altri come oggetti. Che questa cosa non sia adeguata, ce ne rendiamo conto quando ci sentiamo usati. Nel momento in cui io mi sento usato, immediatamente reagisco e dico: questa cosa mi fa star male, non voglio essere più usato da te. Ora, dato per insomma, riscontriamo il fatto che talvolta le nostre relazioni sono sotto il segno dell'oggetto e non della persona. Come facciamo a trasformare una relazione da un tipo a un altro, no? Da una relazione io-esso a una relazione io-tu? Quindi c'è una possibilità quotidiana di ridurre la relazione di coppia a qualche cosa di altro. Da qui occorre necessariamente considerare la possibilità, quasi la necessità del perdono come un elemento costitutivo del dialogo della coppia e della relazione stessa. Quindi Quindi la reale possibilità di passare dall'io tu all'io esso e viceversa implica la possibilità del perdono come una necessità quasi antropologica. Io sono persona perché sono colui capace di perdonare. Se non fossi capace di perdonare, avrei perso la mia identità di persona. Ora, il desiderio di questa relazione così profonda che è la relazione io-tu, no? Ieri abbiamo delineato alcuni aspetti di questa cosa, e quindi il desiderio di comunione, che è un desiderio iscritto dentro ciascuno di noi, si configura come una continua tensione verso un progetto da realizzare. E l'amore realizza questa comunione qui e ora, nel presente. No? Ricordate quello che dicevo prima, non ho altro istante per realizzare questa cosa se non questo. Ma questa cosa non è soltanto un mordi e fuggi della relazione, ma fa parte di una storia e fa parte di un progetto. E questa storia progettuale è il matrimonio, sostanzialmente. Io accolgo te per tutta la mia vita e prometto di esserti fedele sempre. Questa relazione si fonda allora su una promessa passata e anche su una promessa futura. In questo senso il sacramento del matrimonio, ricordate, è un sacramento permanente, non finisce, perdura. Allora, in questo contesto, il perdono diventa l'unico strumento capace di ricostruire l'alleanza. Ci siamo scambiati un'alleanza. Qualcosa ha infranto questa alleanza, occorre necessariamente intervenire. Allora, che cosa possiamo dire sul tema del perdono? Ma sicuramente che l'esperienza umana si realizza primariamente nella relazione. Quindi, io, qual è il mio, la modalità con cui io realizzo maggiormente me stesso? Nella relazione. Io sono relazione, no? La prima cosa che faccio quando nasco è entrare in relazione gridando, no? Il primo urlo, il primo pianto che facciamo nascendo è il dire io sono in relazione a. L'illusione che sia io, sia l'altro, siamo perfetti, no? E che la crisi non entrerà mai nel nostro rapporto, questa è un'illusione, eh? Ma è, molte volte questa illusione è fondata anche dalla paura di non saper gestire le inevitabili crisi che, insomma, avvengono abitualmente. Dopo i primi mesi, dopo le prime settimane in cui viviamo insieme, ci rendiamo conto che l'illusione che l'altro sia perfetto, che io sia perfetto, è una vera e propria illusione. Ora, questo richiede di introdurre all'interno della relazione, e poi della relazione coniugale in modo particolare, la possibilità e la capacità di perdonare. La possibilità, no? Abbiamo indagato che è necessario, ma più complicato è la capacità di perdonare. Così come impariamo ad amare, allo stesso modo occorre imparare a perdonare. Anche perché la cultura in cui viviamo, che interpreta evidentemente la relazione sempre in funzione dell'io e non del noi, mette il perdono non mette, scusate, il perdono al centro della relazione. Quindi sempre di più il perdono viene visto come una negazione dei propri diritti, come una violenza contro la propria persona, come una limitazione delle proprie possibilità e delle proprie aspettative. Si crede sempre di più che perdonare sia da deboli, no? Un po' l'accusa di Nietzsche al cristianesimo. Ma il cristianesimo è una religione dei deboli, il vero uomo è colui, quello che non perdona mai. Oppure in senso inverso, quasi titanico, è pensare che il perdono sia un'operazione così ardua, così impegnativa, che soltanto chi è nelle vette della santità riesce, quindi non è una cosa che posso fare io. Questo, cioè il considerare o il perdono una debolezza o il perdono una roba da energumeni dello spirito, si traduce molto spesso nel preferire la via della rottura, dell'indifferenza, a quella del perdono e del cambiamento. Perché il perdono non vuol dire dimenticare, ma il perdono vuol dire trasformare. Questo è un primo elemento interessante della questione del perdono. No? Il rapporto tra memoria e perdono è un rapporto fecondissimo. Perdonare non è dimenticare. Certe cose non le dimentichiamo e non è possibile dimenticarle, ma è possibile perdonarle. Dove però il perdono richiede un cambiamento. Allora, perdonare non è cedere, non è essere deboli, non è tantomeno un traguardo irraggiungibile. Quindi il perdono non è la sconfitta dell'amore, ma è la vittoria dell'amore. Dei due, di solito, chi perdona è la parte più forte, è colui che ama di più, è colui che riesce a superare i limiti del propri, i limiti propri e i limiti dell'altro, immergendo il proprio rapporto in un amore che permette di crescere. Allora, chi perdona, allora, è forte di un amore così umanamente maturo da vincere ogni ostacolo, e per questo si pone in una posizione di accoglienza dell'altro. Qui cito un altro filosofo, si chiama Levinas, e lui dice che l'esperienza del perdono è un altro, è un atto creativo. È un tratto caratteristico dell'uomo che trasforma da prigionieri, qui cito direttamente Levinas, che trasforma da prigionieri del passato in individui che sono capaci, che sono in pace con le memorie del passato, avendo la capacità di andare oltre il principio della ritorsione e basare le relazioni sul mutuo rispetto e sulla reciprocità. Quindi il perdono dato e richiesto possiede dentro di sé un radicale desiderio di comunione che è iscritto in ciascuno di noi. Quindi in qualche modo il perdono agisce sul passato, ma non cancellandolo, ricreandolo. Ancora Levinas dice così: il paradosso del perdono dipende dall'effetto retroattivo e dal punto di vista del tempo. Esso rappresenta un'inversione nell'ordine naturale delle cose, una reversibilità del tempo. In questo senso, il perdono si riferisce all'istante trascorso. Esso permette al soggetto, che si era compromesso in un istante trascorso, di essere come se l'istante non fosse trascorso, di essere come se il soggetto non si fosse compromesso. È evidente come, no, l'esperienza su cui noi fondiamo la capacità del perdono si basa sul fatto che noi a nostra volta siamo stati perdonati. Quindi c'è un perdono fondamentale, un perdono fondante, che è il perdono che va nella direzione del perdono di Dio verso l'umanità. Quindi perdonare è possibile anche se costa fatica. Perché? Perché si tratta di rinunciare a quella sensazione di potere sull'altro che il non perdono ci offre. Nel momento in cui io non ti perdono, ti sto dominando. Nella situazione di offesa, la scelta radicale di realizzare un atto, no, dove si realizzi il bene della persona apre necessariamente al perdono, in quanto realizza la sola via che porta attraverso l'amore al vero bene della persona. Perché radicato nell'amore, il perdono è un dono, ma è un dono che si fa soprattutto a se stessi, perché termino di abitare nella regione del rancore. E uscire dal rancore vuol dire farsi un enorme dono. Chi perdona ritrova se stesso, ritorna in pace con se stesso prima di ritornare in pace con l'altro. Conduce dalla regione del risentimento alla regione della comunione, dal deserto al giardino nuovamente. Ma perdonare è un dono all'altro, forse è il dono per eccellenza, perché rappresenta l'offerta estrema di sé. Restituisce all'altro la sua dignità, la dignità di persona. Gli concede la possibilità di ritornare in comunione. È ridonare all'altro la dignità di persona, aiutandolo a risalire nella china. E dire all'altro: io mi fido di te, no? E so che ce la puoi fare. Dove questo è l'unico ambiente relazionale che può condurre a un cambiamento della persona. Allora, in questa prospettiva, perdonare non vuol dire rinunciare alla verità, non vuol dire rinunciare alla giustizia, non vuol dire non correggere chi sbaglia, ma è un atteggiamento di pace interiore che mi fa cercare il bene dell'altro nella ricerca di una comunione sempre più piena. È lasciare all'altro lo spazio esistenziale per cambiare e ritrovare la pace e ritrovare se stesso. Ultima cosa, lasciare che l'altro mi perdoni non è più semplice che perdonare. Molte volte è più difficile lasciarsi perdonare che perdonare, perché lasciarsi avvolgere dal perdono dell'altro è un'esperienza spesso che ci lascia turbati, ci fa scoprire e toccare da vicino il proprio limite, no? Ci fa capire che non siamo perfetti. Ma tutto questo ha un potere estremamente sanante. L'esperienza dell'essere perdonato, del sentirsi perdonato, fa parte della vita fin dall'infanzia. E niente è più incoraggiante che questa esperienza fondamentale del sentirsi perdonato, no? Avere la certezza di poter ritornare nel cuore dell'altro. Quindi perdonare ed essere perdonati è l'esperienza pienamente umana, è un'esperienza profondamente umanizzante che fa crescere nella capacità di ritornare alla relazione. Chi ha sperimentato, no, l'esperienza dell'offesa da parte di un amico o di una persona cara, questo lo sa bene. Il peso della ferita e la fatica del perdono a volte sono fonte di sofferenza e di dolore. Eppure solo chi ama profondamente riesce a perdonare. Per cui il perdono diventa così una delle forme più alte dell'amore. Sicuramente la più sofferente, questo è Leonardo Boff che lo dice. Ma una di quelle forme dell'amore che maggiormente ci costa, ma che maggiormente ci rende capaci di ritornare nella pienezza della relazione. Allora, a questo punto potremmo dire, insomma, ho fatto una lunga cavalcata, no? Rileggendo l'espressione di Paolo, chi ci separerà dall'amore di Cristo? E poi il percorso finale mi ha portato a ragionare sulla capacità e la possibilità di ricostruire le occasioni in cui questo amore viene a essere separato. Dove, questa cosa non l'ho detta nella riflessione sul perdono, o l'ho accennata soltanto, è evidente come non è uno sforzo soltanto nostro, soltanto umano. Ma vuol dire immergersi pienamente nel dono del perdono che abbiamo ricevuto, no?
In fin dei conti noi siamo questo, siamo esseri riconciliati e per questo capaci di riconciliarsi con gli altri. Ma è l'esperienza di sentirsi perdonati, no? L'esperienza di sentirsi accolti in maniera incondizionata da Dio che ci dà la capacità di accogliere in maniera incondizionata l'altro. Bene, scusate la lunghezza, mi fermo qui. Sì. Ma dunque, quello che tu dici è, no, è profondamente vero e anche molto. Io penso a questo tipo di esperienza qui, no? Una persona, per esempio, che viene lasciata dal proprio coniuge, e insomma, l'altro non ha nessuna intenzione di perdonare o di lasciarsi perdonare o di chiedere perdono. Allora, quali sono le possibilità, no? Pur rimanendo vera la cosa che tu dici, se io perdono in maniera incondizionata è una forma di assoluzione, no? Dalla pena senza, è una forma di condono, non è un perdono vero e proprio. Ma è pur vero che nel momento in cui io non perdono, cioè non esplicito a me stesso primariamente, il ritorno alla comunione con quella persona, al non essere più arrabbiato e non essere più irato nei confronti di quella persona, nonostante tutto quello che mi ha fatto passare, io sto facendo di fatto un torto a me stesso, perché continuo a rimanere in quella situazione di profondo turbamento che mi dà il non aver perdonato. Allora, in maniera paradossale, dal mio punto di vista, anche nel momento in cui l'altro o l'altra non mi chiederà mai perdono o non riconoscerà mai il suo torto, è una mia esigenza personale l'essere in pace con quella persona. Il che non vuol dire non riconoscere il suo torto o non riconoscere il fatto che mi abbia ferito o abbia sbagliato, ma è forse in quel momento non sarà più possibile ricucire la relazione, no? Ma sarà possibile, per un bene maggiore, probabilmente il mio, quello tuo, quello dei figli e così via, superare lo scoglio del risentimento e entrare in questa condizione nuova, rigenerata della, no? Della disponibilità all'accogliere quando verrà la sua richiesta di perdono. L'alternativa è un dolore che mi porto dietro per tutta l'esistenza, un rancore che mi porto dietro per tutta l'esistenza.
Un applauso di gratitudine, prima di tutto, oltre che penso di apprezzamento per questo aiuto ancora una volta.